Laser.
Prima la musica, dopo le parole, o prima le parole, dopo la musica? È il dilemma attorno al quale ruota l'ultima opera di Richard Strauss, Capriccio, ma prima ancora, lo aveva affrontato Antonio Salieri in musica su testo dell'abate Casti, nel 1786, lo stesso anno delle nozze di Figaro. Salieri ne aveva fatto un'operina davvero piccola, piccola di qualità musicale, piccola di idee, ma l'argomento era interessante, anche mascherato sotto i formalismi di un Settecento cortigiano, e la domanda che poneva non era minore. Cosa conta davvero sulla scena, la musica o le parole? Per inciso, Francesco De Santis, qualche tempo dopo, diciamo in pieno Ottocento, avrebbe lamentato che dal Seicento in poi, causa l'invadenza della musica, la parola nuda avrebbe perso di valore. È diventata un'ancella asservita, lamenta Francesco De Santis con grande dispiacere, e per un critico letterario è davvero un grande dispiacere. Viene fatto di pensare che questa sia, facciamo un salto in avanti, la ragione dell'assenza nel nostro Ottocento di una narrativa romanzesca, fatto salvo il Manzoni. Il resto del racconto popolare è nelle mani del melodramma. Ma torniamo a Salieri, che ne fa una querelle divertita tra poeta e compositore, e ognuno dei due rivendica la parte dominante. E del resto, già nella seconda metà del 1600, Saint-Évremond, scrittore, polemista e filosofo, aveva dato una lapidaria definizione in merito. L'opera è una bizzarria fatta di poesia e di musica, in cui il poeta e il musicista, ciascuno ugualmente ostacolato dall'altro, si danno un gran da fare per dare vita a una creatura infelice. È stato davvero così? Sempre così? Vogliamo vedere quali sono le creature infelici generate da questo insano connubio?
Thank you.
Appunto, Le nozze di Figaro. E siamo arrivati a Mozart e al suo librettista Lorenzo da Ponte. Chi era costui? Non un grande artista, e credo che, nonostante l'altisonanza e sicurezza delle sue dichiarazioni, il signore ha scritto un'ampia autobiografia, che è un romanzo comparabile solo alle memorie di Casanova, in cuor suo avesse piena coscienza della sua reale dimensione artistica. O dobbiamo subito dire artigiana, forse. Però, o proprio per questo, si mosse con abilità nella sfera dell'arte altrui, mettendo a disposizione di quell'arte il suo artigianato. Un fatto certo per la scena e quasi una vocazione registica che l'ha reso sicuramente una delle figure più importanti nel percorso della vita di Mozart. Naturalmente, con non poca megalomania, si arroga il diritto lui di avere scoperto Mozart, ed era interessante sentirlo parlare del giovane musicista. Lui lo cita con due Z, Mozart, e leggere dalla sua autobiografia le considerazioni che fa.
Non andò guari che vari compositori ricorsero a me per libretti, ma non ve n'erano in Vienna che due i quali meritassero la mia stima: Martini, il compositore allor favorito di Giuseppe, e Wolfgang Mozart, cui in quel medesimo tempo ebbi occasione di conoscere in casa del barone Wetzlar, suo grande ammiratore ed amico, e il quale, sebbene dotato di talenti superiori forse a quelli d'alcun altro compositore del mondo passato, presente o futuro, non aveva mai potuto, in grazia della cabale dei suoi nemici, esercitare il divino suo genio in Vienna, e rimanea sconosciuto ed oscuro a guisa di gemma preziosa che, sepolta nelle viscere della terra, nasconda il pregio brillante del suo splendore. Io non posso mai ricordarmi, senza esultanza e compiacimento, che la mia sola perseveranza e fermezza fu quella in gran parte a cui deve l'Europa ed il mondo le squisite vocali composizioni di questo ammirabile genio. L'ingiustizia, l'invidia dei giornalisti, dei gazzettieri e più dei biografi di Mozart non permise loro di dare tal gioia ad un italiano. Ma tutta Vienna, tutti quelli che conobbero me e lui in Germania, in Boemia e in Sassonia, tutta la sua famiglia e più che tutti il barone Wetzlar, sotto il cui tetto nacque la prima scintilla di questa nobile fiamma, debbono essere testimoni per me della verità che or discopro.
Ebbene, i due si incontrano dal barone Wetzlar, comincia questa storia che ha lasciato un segno così profondo nel mondo musicale e non solo, e comincia con un dubbio da parte di Mozart. Ha conosciuto Lorenzo da Ponte. Lorenzo da Ponte in quel momento è la figura di rilievo tra i poeti, come si definisce lui, nella corte di Vienna, ed ecco la considerazione che Mozart fa in una lettera mandata al padre.
Ma chissà se sarà in grado di mantenere la sua promessa o se ne avrà voglia. Come sapete, questi italiani sono assai cortesi quando vi stanno di fronte. Ne sappiamo qualche cosa. È legato a Salieri. Non otterrò nulla da lui per tutta la vita.
E invece da lui ottiene le tre opere che sono così significative nella storia del melodramma. Le ottiene in un momento in cui la situazione della scrittura di opere si rivolgeva soprattutto all'idea della mitologia, una riedizione della mitologia classica su cui lavoravano quasi tutti, mentre invece da Ponte, che ha capito come l'immensità del genio mozartiano richieda qualche cosa di molto più esteso, multiforme e sublime, lo dice lui stesso, ha bisogno di un soggetto diverso, e il soggetto che viene fuori viene direttamente dalla Francia, da Caron de Beaumarchais, che nel 1778 ha scritto la commedia Le nozze di Figaro. Secondo da Ponte, in 6 settimane tutto era pronto per l'opera. In realtà, se guardiamo il calendario della creatività mozartiana, vediamo che le cose andarono un po' più per le lunghe. Per esempio, forse dall'agosto 1785 all'aprile 1786. Ed è stato un lavoro di fino da parte del librettista. Non diciamo nulla di quello che ha fatto il musicista, perché è cosa fin troppo nota. Ma soprattutto teniamo conto che da Ponte ha dovuto lavorare attorno a un qualche cosa di estremamente spinoso. L'opera di Beaumarchais era stata censurata in Francia, anche perché rappresentava una sorta di mina vagante nell'ambiente della nobiltà francese. Teniamo d'occhio le date, siamo, non dico alle soglie, ma insomma non molto lontani da quello che sarà poi lo scoppio della Rivoluzione francese. Ora, proporre questo stesso testo alla corte di Vienna, laddove era Giuseppe II l'imperatore che dava l'imprimatur a una nuova opera, non era sicuramente cosa facile. E per contro, tanto bastava perché questo soggetto diventasse francamente estremamente interessante e subito oggetto di una grande curiosità. Ora, da Ponte ce la mise tutta a farne un'opera buffa, ma anche un'opera a suo modo molto severa e intrisa di malinconia. La malinconia della contessa, per esempio, per tutti i tradimenti del marito, per il tempo passato sulla sua felicità, una corrente che corre sotto traccia nell'incalzare dell'azione scenica. Così Da Ponte aderisce quasi pedissequamente al testo francese, ma dall'altra parte ha smussato gli angoli, in modo che il versante rivoluzionario non sia più così esplicito, in modo da enfatizzare il lato più personale, più malinconico di questa lunga storia. Certo, doveva rimanere il gioco di scambio delle coppie, l'arguzia e l'astuzia dei deboli che non hanno altra arma per salvarsi della prevaricazione sui ricchi. E il perno e la figura è quella della contessa, la sua amarezza, l'orgoglio offeso. Ascoltiamolo in quest'aria che inizia con «E Susanna non vien».
«Und Susanna kommt nicht. Ich bin ängstlich, wüsste ich nur, wie mein Gatte den Antrag aufgenommen. Kühn scheint es immer, was ich heut wagen will. Bei einem Gatten, der so heftig, so voll Misstrauen. Allein was tut's? Ich wechsle meine Kleider mit denen von Susanna, sie nimmt die meinen. Und die Nacht ist uns günstig. Zu welch einer niedrigen Rolle bin ich gezwungen durch des treulosen Schuld. Er macht mir unerhörte Pein, hintergeht mein ihm treues Herz.
Lei, la nobile e vittima delle bramosie del marito. È curioso che nell'epistolario di Mozart non ci siano cenni di lavoro di scrittura dell'opera. Per contro, nelle memorie dell'italiano ce n'è abbondanza. Abbondanza di argomenti, non si sa quanto attendibili, non è facile a dirlo, e nello stesso tempo una grande ricercatezza nell'indicare anche quali erano le soluzioni sceniche. Mi sono domandata, leggendo la biografia, l'autobiografia di Da Ponte, mi sono domandata se esista una genialità di seconda categoria, quella che sa piegarsi alla necessità superiore, e la necessità della musica in questo caso, e ricordiamoci che, a detta di Mozart, i versi devono essere in tutto e per tutto figli obbedienti della musica. E sono convinta, d'altro canto, che non sia un caso la facilità di memoria dell'ascoltatore. I personaggi scolpiti da Mozart nella sua musica ci sono familiari anche per come li ha rifiniti Da Ponte nelle parole, tanto che siamo in grado di ripetere, di canticchiare anche non soltanto le arie, ma persino i dialoghi, tanto è fluente e scorrevole il percorso. Ma quanto è stato duro per il librettista questo percorso?
Il finale, in voce musico-tecnica, si chiama la chiusa oppure la stretta. Non so se perché in quella la forza del dramma si stringe o perché dà generalmente non una stretta ma 100 al povero cerebro del poeta che deve scrivere le parole. In questo finale devono per teatrale domma comparire in scena tutti i cantanti, se fossero 300, a 1, a 2, a 3, a 6, a 10, a 60, per cantarvi dei soli, dei duetti, dei sestetti, dei settantetti. E se l'intreccio del dramma a noi permette, bisogna che il poeta trovi la strada di farselo permettere, a dispetto del criterio, della ragione e di tutti gli Aristotili della terra. E se trovassi poi che va male, tanto peggio per lui.
Devo dire che il commento ai tre finali delle opere italiane non può che essere nel segno della musica, ma non può che indicare la riuscita perfetta del povero Da Ponte in questa stretta che l'ha messo alla prova duramente, ma da cui è uscito vincitore. Sarebbe interessante pensare e rivedere che cosa ne dissero i contemporanei o quelli che venivano subito dopo di quello che aveva suscitato l'entusiasmo popolare. Sappiamo che il giorno dopo la prima delle nozze di Figaro a Praga, il garzone del panettiere consegnava il pane fischiettando «Non più andrai farfallone amoroso». Eppure, rivediamo un attimo che cosa hanno considerato i grandi di quel tempo o quelli che seguirono immediatamente la vicenda di Mozart. Beethoven, per esempio, avrebbe considerato che in fondo lo lasciava molto perplesso l'immoralità dei soggetti mozartiani. O consideriamo il giudizio di Stendhal. Per le nozze di Figaro, lui dice, ci sarebbe voluto una musica più lieve, per esempio quella di Paisiello. Lo scrittore che aveva adorato Rossini non riusciva ad accettare la musica delle nozze, dove serietà e gioco sono bilanciati in maniera perfetta, almeno alle nostre orecchie di oggi. Facciamo un salto avanti e arriviamo all'Ottocento, ma dentro questo Ottocento, per mettere a fuoco che cos'è il calvario del librettista, citiamo una lettera di Illica, librettista di Giacomo Puccini, che lamenta la sua condizione con Ricordi, l'editore delle loro opere.
Riguardo al Puccini, con la franchezza che mi è abituale, debbo confessarle che fra me e lui c'è della Danimarca. Puccini si è contenuto con me in un modo che non voglio definire. Siccome poi questo pettegolezzo artisticamente ha nulla a che fare, permetta che artisticamente io le dica che ella ed io, cercando e torturandoci il cervello a cercare o a inventar tele per Puccini, pigliamo un granchio solenne. Puccini ha confidato ad un amico suo che dei miei libretti ne fa anche senza, e che le nozze di nane sono roba orribile, e che del resto nessuno sa capirlo, perché egli vagheggia una cosa che... Capirà che questa cosa esposta così è assai difficile ad essere interpretata. Onde, di fronte a questo buio pesto, dovrei io brancicare di qua e di là a cercare che cosa è la cosa che vagheggia il Puccini, per poi sentirmi sempre rispondere «un mi piace», col rischio di riuscire ad un libretto che debba venir musicato da Puccini col sistema della Manon, con dei versi maccheronici. Primo il mio re, col copripiè, e il signor Giulio pagherà la refezion, la colazione. Permetta che le dica che io non mi sento la forza di ritornare a parafrasare della musica, e permetta che io possa esprimerle tutto il male che penso di questo sistema, oggi che da Verdi, Boito, il grande tentativo artistico è di dare alla musica la più completa verità ed efficacia della parola, che è la caratteristica del teatro.
Ecco, la lettera di Illica a Ricordi dice esattamente quali sono i tormenti di un librettista, soprattutto quando è alle prese con una figura bizzarra come Puccini, affamato di libretti senza i quali la sua musica non esiste. Abbiamo fatto un salto in avanti. Mozart, per tornare sui nostri passi, aveva a sua disposizione non soltanto l'elaborazione del teatro, ma aveva anche tutto l'apparato sinfonico su cui ha esercitato tanta della sua arte. Puccini non ha nulla di simile, come quasi tutto l'Ottocento italiano. Non c'è che il teatro d'opera, e per il teatro d'opera occorrono le parole. Per il teatro d'opera bisogna muoversi in questo connubio così complesso con il proprio librettista. D'altra parte, Puccini mette in campo un'argomentazione molto semplice. Tutto il suo teatro si basa su un principio fondamentale, lo enuncia lui: grandi dolori per piccole anime. Ora, nella sua disperata sete di librettisti, finisce anche attorno all'aria di Gabriele D'Annunzio, ma non c'è niente di più differente del rapporto tra la musica di Puccini e le parole di D'Annunzio. E i due non collimano, non arrivano assolutamente a un punto di conclusione. Anche perché bisogna dire una cosa: il librettista sostanzialmente non è altro in questo Ottocento che un servo di scena. Certo, poi succederà un passaggio epocale, un passaggio che cambierà le carte in tavola radicalmente, ma dobbiamo arrivare al secondo Ottocento e dobbiamo arrivare al rapporto quasi miracoloso di Verdi con Arrigo Boito.